Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto.
Grazie a tutti. Voglio presentarmi. Io mi chiamo Alex, sono sposato con Deborah. Credo che bene o male tutti mi conoscete. Abbiamo due bambini. Uno si chiama Paolo e uno Pietro. Veniamo in questa chiesa ormai da diverso tempo, da diversi anni, siamo nati in questa chiesa. Io sono arrivato in questa chiesa che avevo 22 anni e adesso ne ho quasi 36 e dal primo giorno che sono entrato in questa chiesa non me ne sono più andato. Quindi ve lo dico perché molti ci conoscono, molti sono qui per la prima volta, alcuni magari ci conoscono un pochettino più diciamo sui fianchi, nel senso che non hanno mai avuto non abbiamo mai passato del tempo assieme, che non abbiamo approfondito conoscenze e relazioni. Quindi vi invito a farlo, perché a noi piace conoscere nuove persone, piace pranzare, cenare, fare baldoria insieme ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Quindi vi diamo l'autorizzazione di autoinvitarvi a casa nostra. Quindi quando vuoi vai da mia moglie e dice: io devo venire a cena o a pranzo a casa tua. Tanto non vi preoccupate, la gestisco io lei, se mi brontola addosso fa niente. E oggi voglio condividere un messaggio sulla fede, ed è un duetto tra me e Francesco, quindi dopo di me ci sarà lui. Quindi vi chiedo cortesemente di aprire il vostro cuore, di aprire le vostre orecchie, di rimanere concentrati, perché sarà un messaggio semplice ma molto efficace. Parliamo di fede. Tutti sanno cos'è la fede? Se sei in chiesa, bene o male, dovresti sapere cos'è la fede, giusto? Quindi io voglio mettere delle basi e voglio partire da Efesini 2,8, un versetto, un must del cristianesimo che, bene o male, credo tutti conosciamo, ma per chi non lo conosce lo voglio leggere. E dice: infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti, punto. Quindi comprendiamo da questo versetto che Dio ci ha salvati per grazia, ha dato la sua grazia senza nessun tipo di nostro merito, quindi noi non possiamo guadagnarci o meritarci la salvezza. Però mi piace analizzare questo versetto perché ci soffermiamo sempre sulla particolarità che Dio ci ha salvati per grazia. Però il versetto dice: mediante la fede. E più avanti dice ancora: ciò non viene da voi, è il dono. Dite dono? È il dono. Quando si fa un dono, vuol dire che è un darsi spontaneo, senza voler ricevere niente in cambio, ma solo per una decisione propria. Se io scelgo di donare una caramella, vuol dire che l'ho scelto io personalmente nel mio cuore di donarlo, altrimenti avrei fatto un prestito, avrei fatto un finanziamento, te ne do una, me ne ridai due, te ne do una, fra 6 mesi me ne ridai quattro. Mi seguite? Quindi Dio ha deciso di non finanziarci la salvezza, ma ha deciso di donarcela. E insieme a quel dono della salvezza c'è anche il dono della fede, perché la fede è anch'essa un dono da parte di Dio. Siete con me? Amen. Ci siamo fino a qui? Quindi sappiamo che Dio ci salva per grazia, ma insieme ci dona anche la fede. Come dire: io ti do l'abilità per essere salvato, ti do la grazia per essere salvato, ma ti do anche di più, ti do anche la fede per imparare a ricevere quella grazia. Wow, praticamente quasi fa tutto Dio, noi dobbiamo soltanto ricevere e dire: Signore, grazie. È sconvolgente, mi emoziona tantissimo. Un versetto che ho letto, riletto, riletto un miliardo di volte, eppure ho scelto di trattare questo versetto perché mi ha dato ancora qualcosa. Questo è bello della parola di Dio. La leggiamo, la rileggiamo. Chi è tanti anni nella fede lo può sa. Che l'ha letta, riletta, riletta, e dopo 20 anni che leggi lo stesso versetto, il Signore ti parla e ti dà ancora qualcosa e ti dà la chiave di una predicazione. Quindi vediamo che appunto non ce la siamo meritata, non possiamo fare nulla per meritarcela, ma solo riceverla. E l'unico modo è per fede. Quindi quando riceviamo dentro noi questa fede, dobbiamo comprendere che è stato inserito dentro di noi qualcosa che deve crescere. Come possiamo fare una similitudine con un seme? Cioè è stato messo il seme della fede ed è stato messo dentro di noi e quindi dobbiamo farlo maturare, dobbiamo farlo crescere. Come facciamo? Romani 10:17, un altro versetto che credo conosciamo tutti a memoria, e dice: la fede dunque viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. La fede viene dall'udire. Quindi capiamo che quando Dio ci ha fatto un dono, la fede noi la riceviamo perché è un dono, però dobbiamo udire. Per questo è così importante venire in chiesa la domenica, per ascoltare la parola di Dio. Per questo è così importante leggere la parola di Dio. Per questo è così importante riascoltare la diretta, riascoltare le predicazioni su Spotify e continuare a cibarsi, continuare ad alimentare quella fede dentro di noi attraverso l'ascolto. Voglio farti un esempio pratico. Quando guardiamo la televisione, nella nostra giornata, è impossibile non vedere una pubblicità. Perché entri su Netflix e c'è la pubblicità, entri su Amazon Prime c'è una pubblicità, entri, vai su TG5, la Rai, qualsiasi sia il canale delle reti nazionali, c'è pubblicità. Quindi quando tu guardi la pubblicità vieni automaticamente influenzato o indotto al desiderio di qualcosa, altrimenti non esisterebbe la pubblicità, giusto? Quindi passo per strada, vedo la locandina della festa del paese, è una pubblicità, vengo indotto, vengo condizionato a partecipare. Quindi quando ti dicono, guarda che puoi comprare la nuova Skoda Fabia RS e la puoi comprare comodamente a 200 euro al mese, poi non lo sai bene che ti stanno fregando lo stesso, però la puoi comprare con delle piccole rate. Allora a quel punto tu cosa fai? Sai che non puoi permetterti una macchina così importante, però se te la propongono in quella maniera, tu in automatico ti spingi in azione. Quindi prendi e vai dal concessionario, ti fai fare il preventivo e se è vero che te la danno a 200 euro al mese pagamento per 12 anni, che prima butti via la macchina poi finisci di pagarla, però tu sei spinto all'azione. Quindi è una pubblicità. E quindi tu quando vedi questa pubblicità inizi ad agire. Stessa cosa funziona con la parola di Dio. La parola di Dio è la pubblicità più grande per la tua vita personale. Quindi quando viene la domenica in chiesa c'è qualcuno che sta facendo la pubblicità e io ti sto pubblicizzando qualcosa. Ti sto dicendo e ti sto parlando di fede. E quindi tu l'ascolti e inizi a dire ma forse è vero, ma forse funziona anche per me, e allora inizi a metterti in moto. Perché? Perché questa qui è una chiave molto importante, perché lo scopo della fede è compiere un'azione. Questa, aspetta, è andata contro il muro, sposta la telecamera perché sennò facciamo i disastri. Chiesa, lo scopo della fede è compiere un'azione. Amen, ok, così già iniziamo a ragionare. Se non compiamo un'azione, alla fine vuol dire che non abbiamo creduto in nulla. Se io credo al concessionario che mi dice vado a comprare la macchina, se io credo che Dio mi ha guarito, che Dio desidera che sia prosperoso, che Dio desidera che io sia benedetto, che Dio è, a quel punto inizierò a crederlo nel mio cuore e a muovermi verso quella direzione. Perché sappiamo, Giacomo l'ha letto molto bene, la fede senza le opere è morta. La fede senza un'azione è morta. Faccio questo esempio breve proprio per agganciarmi a quello che ha detto Sandra. È uscito il Super Bonus 110 nel 2021-22, quando è stato. Le persone hanno iniziato a crederci, è stata fatta una pubblicità, noi come chiesa ci abbiamo creduto, Ci siamo pensati tutti, no, è impossibile, ci abbiamo creduto, abbiamo aderito e siamo riusciti ad attingere da questo super bonus. E grazie a Dio siamo qui dentro anche grazie a quel super bonus. Però ci abbiamo creduto, abbiamo ascoltato, qualcuno ce l'ha detto, abbiamo iniziato a crederlo e abbiamo iniziato a muoverci. Così funziona la fede. Ascolti la parola di Dio, la inizi a immagazzinare nel tuo cuore, inizi a farla crescere, a germogliare dentro di te, e poi quando è traboccante non può, o la soffochi o devi agire. O la soffochi o devi agire. E quindi agisci. Oggi è la giornata dell'azione. Alleluia. Quando nasciamo di nuovo, Dio riversa dentro di noi una quantità di fede. Quindi dentro di noi, in ognuno di noi, è stata riversata una quantità di fede, che è uguale per tutti. Quando nasci di nuovo non è che uno dice, guarda, a te perché sei più bello ti do il 50%, a te ti do il 20%, quello lì, guarda, è chiamato a fare grandi cose e gliene do il 100%. Cioè Dio quando nasci di nuovo rilascia in te la stessa quantità, la stessa misura di fede che è rilasciato in ogni persona. Sei d'accordo con me su questo? Adesso te lo dimostro anche con un versetto. Ma prima di dimostrartelo con un versetto, voglio dirti che molto spesso vediamo persone di fede che schioccano le loro dita e ricevono quello che credono, e molte volte persone che non accade. E quindi pensiamo che ci siano persone che hanno più fede e persone che ne hanno di meno. Ma se ci ricordiamo, i discepoli sono andati da Gesù a dirgli: dacci più fede, dici cosa dobbiamo fare per crescere più la nostra fede. E Gesù gli ha detto: basta la fede come un granello di senape. Siete d'accordo? E quindi la fede è come un muscolo, va allenato. Noi non possiamo pregare il Signore che accresca il nostro bicipite o che accresca, devi andare in palestra. Devi metterlo sotto sforzo, devi lavorarci, devi andare a correre, devi fare degli sforzi. Se vuoi che i tuoi muscoli diventano più belli, più prosperosi, più sgargianti, devi romperli, devi strecciarli, devi metterli alla prova. Ci devi lavorare. Oppure un altro esempio può essere un bambino quando nasce, da un piccolo fanciullo, va cullato, va custodito, va coccolato, ma poi cresce e diventa forte e produttivo. Ed è così anche della fede. Quando nasci di nuovo, ti viene data una misura di fede, ma quella misura di fede poi tu ci devi lavorare. Ti do un versetto. Romani 12,3 dice: per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Questo versetto è molto chiaro. Sta parlando della misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Te l'ho dimostrato, non c'è chi ha più fede e chi meno fede, c'è semplicemente chi ci lavora di più, chi ha messo più in pratica la fede e chi invece non la sta mettendo in pratica. Sappi che il dono di fede fa parte di te, e se non stai vedendo i risultati non te la puoi prendere con Dio, te la devi prendere con te stesso e devi dire: Signore, io voglio crescere in questa cosa, allora creami l'opportunità. Allora voglio iniziare, parti dalle piccole cose, parti da quando hai un mal di testa, non prendere la moment, ma inizia a credere: Signore, grazie perché tu mi hai guarito. Parti dalle piccole cose: Signore, grazie perché non ho il gettone per prendere il carrello al supermercato, ti provvedi tu per me e trovi l'euro per terra e metti... Capite? Sono piccole cose, ma dobbiamo iniziare ad allenare la nostra fede dalle piccole cose. E quindi vi faccio proprio un esempio. Immaginate, e qua poi concludo con questo piccolo esempio, immaginate che quando tu nasci di nuovo ti vengano assegnate, chiamiamole 10 monete, 10 pezzi di fede, ok? Quindi tutte le persone quando nascono di nuovo gli vengono date 10 biglie di fede, ok? Quelle 10 biglie, quelle 10 monete, facciamo il sinonimo che vogliamo, sono state date 10 a tutti quelli che sono nati di nuovo. A nessuno è stato dato 9, 8, 10, 100, 10 a tutti. Poi c'è chi ha messo in pratica, chi ha sperimentato, chi ha seminato, chi ha trafficato con quelle 10 biglie e si ritrova un patrimonio di 100 biglie e lo guardiamo e diciamo, gli diciamo wow, che bello, guarda quella persona come ha avuto successo nella vita. E poi invece vediamo persone che da quelle 10 biglie in fondo quasi alla loro vita se ne ritrovano zero. E quindi non solo non hanno guadagnato niente, ma hanno perso anche tutto quello che avevano. La mia domanda per te oggi, per te a casa oggi, è: che tipo di credente vuoi essere? Che tipo di esecutore della fede vuoi essere? Quello che traffica, che crede nell'impossibile, che mette in pratica la parola di Dio, che compie azioni in fede, oppure una di quelle persone che attinge e poi non gli rimane più niente? Perché diciamocelo, dai, quando siamo nati di nuovo, i primi 15-20 giorni, un mese, c'era uno zelo dentro noi che potevamo spaccare ogni cosa. Poi dopo quel mese, piano piano, se non continuavamo, se non abbiamo continuato ad alimentare la nostra fede con la parola, con la Chiesa, piano piano siamo andati a perdere. E quindi al posto che andare in crescita nella nostra fede, la nostra fede è andata a decrescere. E quindi concludo dicendoti: che tipo di credente, di cristiano vuoi essere? Una provocazione. Provocazione positiva, con dei versetti così facili che sappiamo tutti molto bene, ma che non importa se sei nato di nuovo da un mese o se sei nato di nuovo da 20 anni, sappi che c'è sempre da crescere, c'è sempre da trafficare, c'è sempre da mettere in pratica la fede, e quindi armati di esperienze di vittoria. Chiesa, armati di esperienze di vittoria. Vai e metti in pratica la tua fede, sfidala e dici: il Signore mi ha detto che sono benedetto? L'ha detto prima Sandra, benedetti di ogni benedizione spirituale nel luogo celeste in Cristo Gesù, Efesini 1:3. E allora, se lo credi, inizia a trafficare, inizia ad agire, inizia a metterla in pratica. Magari lo stai facendo da una vita, gloria a Dio per la tua vita, insegnami, voglio imparare da te. Magari per una vita non lo stai facendo, lo vuoi iniziare a fare adesso? Non è mai troppo tardi. Chiesa, non è mai troppo tardi. Ci siete? Alleluia. Grazie, il mio tempo è finito. Passo la parola a Francesco, facciamogli un caloroso applauso. Grazie.
Buongiorno Chiesa. Continuiamo con questo atteggiamento di fede, appunto è l'argomento di questa giornata, di questa domenica. E vogliamo continuare. Volevo farvi, attraverso dei versetti biblici, se riesci a prenderlo. Ah, è già preso. Ok. Funziona? Sì, ok. Grazie a Alex. Grazie anche a Sandra, perché prima, parlando del binocolo, ho fatto proprio questa riflessione: il binocolo, se lo guardi dal lato giusto, ti fa vedere lontano, quindi quella promessa di fede che Dio ti fa, se guardi dal lato giusto riesci a vederla proprio vicina. E voglio continuare sempre sull'argomento della fede con Ebrei 6:12, dove dice: affinché non diventiate indolenti, significa pigri. Qui non c'è nei pigri, giusto? Non è il posto giusto per la pigrizia. Ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza, e questo è il nostro argomento, erediteranno le promesse. A proposito di pazienza, che prima, qual è la relazione tra fede e pazienza? La fede ci dà la visione della promessa, la pazienza ci permette di attendere il suo compimento senza vacillare. L'una completa l'altra. Siete d'accordo? ho trovato una definizione di pazienza a livello biblico. La pazienza non è passività, ma è una tenace resistenza, una sopportazione perseverante di fronte alle difficoltà, alle delusioni, ai ritardi, e la capacità di aspettare il tempo di Dio. Siete d'accordo? Amen. A proposito di pazienza, vogliamo vedere insieme due storie bibliche, quella di Abramo e sua moglie Sara, e poi dopo quella di Giuseppe, che sono veramente un esempio di pazienza nell'attesa della promessa. Hanno dovuto attendere grandemente. E a volte non siamo solo noi in un atteggiamento di fede ad attendere l'adempimento della promessa, ma è anche Dio a volte che attende noi, che entriamo in questo disegno, no? Anche per Abramo è stato proprio così, ha dovuto riallineare il suo pensiero per portarlo di nuovo a quella che era la promessa originale. E vediamo in Genesi 12:1, il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò e farò di te una grande nazione. Ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Attento a questa cosa qua. Non solo sei di benedizione, sta parlando anche a noi, ma tu sei di benedizione anche per gli altri. Ci credi? Amen. Abramo è stato chiamato e ubbidisce, però sua moglie è sterile, lo sappiamo, no? Però Dio fa una promessa di una discendenza per Abramo, ma questo figlio non arriva. L'unico erede possibile era Eliezer di Damasco, uno schiavo nato in casa sua. Per questo, in Genesi 15, vedremo un po' di versetti, ma però ci spiega bene questo percorso. E Abramo aggiunse, per l'appunto, dice: io non ho un erede, no. Tu non mi hai dato una discendenza, ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: questo non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle, se puoi contare. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore e gli contò questo come giustizia. Dio proprio lo porta fuori dalla sua incredulità e gli dice: guarda la realtà spirituale, guarda da quel binocolo, ok? E inizia a vedere quello che ancora non vedi, ok? Proprio gli vuole fare cambiare il modo di porsi, ma purtroppo passano 10 anni e il figlio non arriva e Sara lo convince a unirsi alla schiava per partorire Ismaele, ma questa è una scelta umana. Ma il disegno di Dio era un altro, il disegno di Dio era Isacco. Ma anche se accade questo, Dio è paziente con Abramo e lo riporta e lo vuole riportare a quello che è il suo disegno originario. Nonostante ciò, quindi, ritorna ancora da Abramo a parlare. Genesi 17:1. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro. Io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Mi ha fatto riflettere molto questo verbo cammina, camminare. Non gli sta dicendo né di correre né di stare fermo, ma di continuare. Gli sta dicendo: continua ad avere fede. Mi fa venire in mente quando Dio passeggiava con Abramo e questa strada, questo cammino sembra quasi riportarlo al progetto originario. Soffermati sulle promesse che io ti avevo fatto, non ti distogliere, ma continua a camminare. Come diceva prima Alex, ci convertiamo, è il momento più bello della nostra vita, ma devi continuare a camminare e a crescere. Amen? E quindi lo incoraggia e rinnova ancora la promessa, moltiplicherò grandemente e sarai padre di moltitudini. e fino ad arrivare a Genesi 21:1, dove dice: il Signore visitò Sara, come aveva detto, e il Signore fece a Sara come aveva annunciato. Sara concepì e partorì un figlio ad Abramo, quando egli era vecchio, al tempo che Dio aveva fissato. Al tempo che Dio aveva fissato. E conclude ancora al versetto 5, dove dice: Abramo aveva 100 anni quando nacque suo figlio Isacco. All'inizio, in Genesi 12, al versetto 4, vediamo che tutta la storia inizia quando Abramo aveva 75 anni. Cioè, pensate che percorso per Abramo. È stato veramente faticoso, però ha imparato a conoscere Dio e a fidarsi di Dio. Questo è veramente magnifico. E questa perseveranza ha portato Isacco. L'atto finale è quello in cui Dio nuovamente gli chiede un atto di fede, il sacrificio di Isacco. Ma qui abbiamo Abramo che agisce in una maniera completamente diversa, non ragiona, non agisce al modo umano, ma lui si fida grandemente. Infatti, come sappiamo in Ebrei 12 e 11, 19, lui sa perfettamente per fede che Dio avrebbe provveduto anche risuscitando Isacco, e lui senza esitazione si lancia e fa quello che Dio gli chiede, e Dio provvede. Amen. L'altra storia che volevo condividere con voi è quella di Giuseppe, un'altra grande storia che, dove la pazienza nella fede si manifesta grandemente. Genesi 37, versetto 5, vediamo che Giuseppe ha dei sogni, però vediamo che c'è qualcosa che stona, cioè i suoi fratelli non sono molto contenti, lo odiarono, c'è scritto. E lo odiarono quando lui espone il suo sogno, lo odiarono ancora di più, e nel versetto 11 ancora i suoi fratelli erano invidiosi di lui. Ma suo padre serbava dentro di sé queste parole, cioè il papà aveva già capito qualche cosa, ma i suoi fratelli avevano un grande odio nei suoi confronti. Quindi i suoi sogni iniziano, inizia la sua chiamata e qualcosa è delineato per la sua vita, ci sono delle promesse, però qualcosa viene in contrasto. Lui riceve questi sogni come promesse, e Gesù è il prescelto, Giuseppe è il prescelto, è il prodigio della famiglia, suo padre gli dà un'istruzione e inizia a dargli dei principi biblici, e questo ha suscitato l'odio dei suoi fratelli, che lo buttano prima in un pozzo e poi lo vendono come schiavo. Genesi 39:2. Il Signore era con Giuseppe e lui riusciva bene in ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano e Potifar. Lui lavora presso questa famiglia, la famiglia di Potifar, ma nonostante lui sia schiavo in terra straniera, compie con dedizione il suo lavoro e Dio lo benedice. Per la sua lui è rimasto sempre integro e ha sempre avuto nel cuore i principi di Dio, come avevamo detto prima. E quando riceve le avance della moglie di Potifar, lui si nega, e quindi questo gli costa la prigionia. E da qui le cose si complicano per lui. Infatti lui entra in prigione ingiustamente, e fino a quando arriverà... ma prima di questo c'è Genesi 39:21, e il Signore con Giuseppe gli mostrò il suo favore e gli fece trovare grazia agli occhi del governatore delle prigioni. Pensate, lui è in prigione, ma nonostante tutto ciò lui gode della benedizione del Signore ed è trattato in un modo diverso. Ok? Stavo dicendo, le cose iniziano a cambiare per lui, inizia a vedere uno spiraglio quando arrivano in prigione il coppiere e il panettiere. Allora lì ci sono dei sogni da interpretare e lui inizia a esercitare quelli che sono i suoi doni. Inizia a vedere uno spiraglio, e quando il coppiere esce e sa che ritornerà a lavorare per il faraone, dice: ricordati di me. Ma questo non è avvenuto, perché comunque sia passarono ancora degli anni e lui rimane in prigione. Però se esaminate le scritture, la cosa che mi ha fatto veramente pensare è che lui non si è lamentato e neanche ha fatto dimostrazioni verso Dio. E questa è una cosa veramente bellissima, il nostro atteggiamento di fronte alle difficoltà. Quando siamo di fronte a una difficoltà, il nostro atteggiamento qual è? Iniziamo ad agitarci, iniziamo a ragionare, iniziamo a far venire fuori la nostra carnalità o ci fissiamo su quelle promesse, prendiamo quel binocolo e iniziamo a vedere la fine della storia. Qual è la fine della storia? Quello che Dio ti ha promesso. Amen. E infatti il faraone lo fa chiamare, perché il coppiere parla bene di Giuseppe ed è l'unico che può interpretare questi sogni. Genesi 41. E la cosa piacque al faraone e a tutti i suoi servitori. Il faraone disse ai suoi servi: potremo forse trovare un uomo pari a questo, in cui sia lo spirito di Dio? Il faraone riconosce che è lo spirito di Dio. Così il faraone disse a Giuseppe: poiché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo, non c'è nessuno che sia intelligente quanto te. Tu avrai autorità su tutta la mia casa e su tutto il popolo obbedirà ai tuoi ordini. Per il trono soltanto io sarò più grande di te. Il faraone disse ancora a Giuseppe: vedi, ti do il potere su tutto il paese d'Egitto. In un solo giorno passa da schiavo, prigioniero, a governatore di tutto l'Egitto. Sapete la cosa bella? Quando tu hai fede, credi nella parola, perseveri, cammini con lui, anche fuori, nel mondo, viene riconosciuto il tuo dono. E in questo caso per Giuseppe è stato proprio così. Ma non finisce qui la storia, perché sappiamo che la carestia è durata molti anni e ha fatto arrivare in Egitto anche fratelli che volevano comprare del cibo. E qui Giuseppe avrebbe potuto vendicarsi di quello che gli avevano fatto. Ma qui vediamo un tipo di Gesù, perché c'è la grazia e il perdono. Lui li accoglie, li benedice e lui è di benedizione. Quello che avevamo detto prima. Amen? Ho tratto tre punti da cui possiamo trarre spunto. Il primo è la pazienza e tenace resistenza agli ostacoli, ai dubbi, alle difficoltà che impediscono la realizzazione delle promesse di Dio per noi. Se volete potete iniziare a prepararvi, gruppo Lode, grazie. E aspettare con fede i tempi di Dio. Questo è stato per Abramo. Ha saputo aspettare i tempi di Dio ed è riuscito a portare a compimento quello che Dio aveva promesso. La pazienza necessita di essere nutrita dalla parola, sorretta dalla preghiera. Il tuo cuore e la tua bocca devono essere in accordo. La tua testimonianza di vita mostra ciò che credi. È stato così per Giuseppe. Lui ha perseverato e ha dimostrato col suo atteggiamento della sua vita quello che lui credeva. Io immagino che suo papà gli aveva trasmesso, magari ha sentito anche la storia di Abramo e aveva imparato anche da questo. E questo gli ha permesso di ricevere queste informazioni e metterle in atto, in questa perseveranza. Il compimento delle promesse di Dio per te può avere tempi lunghi, ma questo non è tempo perso, ma fa parte di un percorso che Dio usa a nostro vantaggio per ottenere un bene maggiore. Amen. Ho voluto semplicemente e velocemente fare questo percorso insieme. Abbiamo letto molti versetti, però penso che la parola parli molto di più di quelli che possono essere quello che abbiamo capito, quello che percepiamo, le nostre rivelazioni. Però veramente è importante avere pazienza e rimanere fermi nel Signore. E questo è un atteggiamento di fede. come aveva iniziato prima Alex. Adesso facciamo tesoro di quello che abbiamo imparato nell'essere perseveranti, perseveranti nella sua parola, perseveranti in tutto quello che facciamo ed essere dimostrazioni anche nella nostra vita. Noi magari non facciamo caso, ma chi sta intorno a noi vede la nostra testimonianza di fede. E basta un atteggiamento, basta vedere come reagiamo a un problema, a una difficoltà, e questo può essere molto importante. Io stesso devo imparare molto di questo, però abbiamo tanto materiale su cui riflettere. Amen.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.